Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio grande e misericordioso, sostienici con il tuo Santo Spirito affinché possiamo conoscerti e seguirti ogni giorno della nostra vita. Amen.
Amen.
Bene, benvenuti a voi a questo terzo incontro del tempo di Avvento. Siamo all'8 dicembre, quindi siamo già un bel passo avanti. Siamo all'inizio però della lettura del libro del profeta Isaia, un libro lungo, ampio. Voi avete sotto i vostri occhi due foglietti, due schemi che vi danno un po' un'idea di quello che è il contesto in cui si muove questo libro. Un libro che è abbastanza semplice, potremmo dire, no? Più di tanti altri libri profetici. Già nel XVIII secolo si era capito che era costituito da tre parti, che vengono chiamate primo Isaia, secondo Isaia, terzo Isaia, primo, deutero, trito, a secondo della nomenclatura che si vuole utilizzare. I primi 39 capitoli, primo Isaia, 40-55 secondo Isaia, 56-66 il terzo Isaia. Le differenze di questi blocchi sono abbastanza chiare, ma non è questa la sede in cui noi esporremo queste distinzioni. Le somiglianze e le continuità anche sono evidenti, per questo si pensa che sia stata l'opera di una scuola, o potremmo dire Isaia è stato l'iniziatore di una corrente che si è mantenuta per ben tre secoli, perché gli argomenti che qui sono trattati coprono un'area molto ampia, quindi Isaia, considerate all'incirca la sua, il suo inizio intorno al 742, e gli argomenti vanno fino alla deportazione dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi siamo intorno al 587 dopo avanti Cristo. Dunque l'iniziatore di una scuola, di una corrente che dall'VIII secolo si è mantenuta per ben tre secoli. Io vi invito a leggere, e lo faremo anche liturgicamente, lo stiamo già leggendo da alcune domeniche, lo leggeremo anche nel feriale, e spero si legga Isaia anche riempendo quegli spazi, quei vuoti che la lettura liturgica ha inevitabilmente. Leggere l'insieme dell'opera del profeta Isaia ci fa comprendere che Isaia non è un profeta che è disceso dal cielo, potremmo dire senza padre né madre, no? Apparso così, no. Isaia è un uomo concreto inserito nel suo tempo. E noi, per capirlo meglio, dobbiamo fare un'opera di conoscenza della storia della sua epoca. Per questo avete quei fogli. Non vi preoccupate, non faremo un esame finale, per cui no, dovete rendere conto di quello che né io potrò esporre tutto, perché non ci basta il tempo che ci siamo concessi. Però questo incontro vuole essere di introduzione e di preparazione anche a quelli successivi, quando Don Giacomo affronterà per esempio la politica e il messaggio sociale del primo Isaia, qualche piccola nozione di ciò che è il contesto in cui il profeta opera, lo avrete, spero, ne avrete sentore. Quindi profondamente inserito nella storia della sua epoca, così come il movimento, quasi una professione in cui egli si inserisce, appunto quella di profeta. E noi diamo un po' per scontato, ne abbiamo già parlato, però forse occorre sempre riprendere un po', almeno alcune nozioni, perché il profetismo in generale e che cosa sia un profeta, il suo modo di parlare, gli scritti, eccetera, qualche nozione certamente ce l'avete, ma spesso prevale poi quella profonda, ma in realtà superficiale, no? Perché profeta noi lo leghiamo a colui che guarda al futuro, no? Il profeta annunzia le cose, in realtà non stanno così. Il termine profeta è una trascrizione del termine greco profetes, che è formato da due parole, il verbo femi, dire, annunciare, e da pro, che ha il senso di parlare davanti, in presenza di. Il profeta dunque è uno che annuncia davanti ad altre persone qualcosa che nel nostro caso è da parte della divinità, da parte di Dio. Quindi il profeta annuncia ad altri ciò che Dio gli ha comunicato. Annunciare in anticipo spesso si intende questo parlare, ma la Bibbia greca traduce il termine ebraico nabi, che pare derivare dalla radice semitica che significa chiamare, quindi il nabi sarebbe il chiamato. Ma non abbiamo detto ancora che cosa è. Ma forse possiamo aiutare la nostra comprensione cominciando col dire che cosa il profeta non è. Io vi ho già anticipato che non è un indovino, uno che conosce in anticipo il futuro. Sì, in piccole parti questo potrebbe anche esserci, no? Noi lo pensiamo perché grazie a questa comunicazione speciale con Dio, lui sa ciò che accadrà e quindi può annunciarlo in anticipo. E questa idea del conoscere il futuro, però, è sempre stato più il desiderio dell'uomo. Pensate alle tante pratiche, non soltanto dell'antichità, ma che ancora oggi si praticano. Si pensi agli astrologi che leggevano o pensavano di poter leggere il futuro negli astri. Nell'Evangelo di Matteo si parla dei magoi, i magi, che leggendo le stelle, no, avevano seguito poi la stella fino a Nazareth, lì dove avevano trovato a Betlemme il figlio di Dio, il re di Gerusalemme. Ma ancora oggi gli oroscopi nei nostri giornali hanno un, come dire, largo consenso, spesso è la pagina letta per primo, no? Poi si passa magari a quella sportiva e via di seguito, poi si leggono le altre notizie. In passato si scopriva il futuro esaminando le interiorie degli animali sacrificati, gli auruspici. E bisognava seguire una certa prassi, no? Che poteva dimostrare che ciò che si stava intraprendendo aveva il favore delle divinità, no? Aveva un buon auspicio oppure un cattivo auspicio. Quando Crasso intraprese la guerra contro i parti, no? Era l'uomo più ricco del suo tempo, organizzò tutto, fece quello che si doveva fare, un sacrificio, e nella lettura dell'interiore gli furono messe in mano. Però queste, non lo sapete perché abitualmente noi non prendiamo in mano le viscere degli animali, no? Ma sono scivolosi, li caddero. E questo fu un cattivo auspicio, che insieme a tante altre inadempienze, no, Crasso non era un militare come Cesare, come Pompeo. Era un uomo che era ambizioso. La cosa finì male, per lui e il suo esercito. Si usava il sorteggio. Pensate ad esempio agli Urim e Tummim, che il gran sacerdote, no, usava quando bisognava fare una specie di scelta, no, una sorta di sorteggio, per cui sotto l'efod che indossava, adesso di preciso che cosa siano gli Urim e i Tummim non si sa, ma forse erano delle pietre o degli elementi che consentivano, no, una risposta positiva o negativa, no? Pietre nere, pietre bianche, come si usa abitualmente. Il sorteggio era utilizzato per proseguire. Pensate il sorteggio che fa Saul per scoprire che perché era andata male, no, la battaglia contro i nemici. Perché lui aveva giurato che tutto il popolo doveva digiunare, il figlio primogenito non era a conoscenza, mangia del miele, no? E alla fine, sorteggiando, si arriva alla conoscenza del peccatore. Così accadrà anche in altre occasioni. Lo studio del profeta Isaia ci permetterà di vedere che i profeti biblici non sono né indovini, né astrologi, né magi. Quindi non sono questo. Il profeta è descritto anche come colui che ha le visioni, quindi in un certo senso è un visionario. Ora, noi non abbiamo una buona opinione dei visionari. La divinità parla attraverso la visione, quindi questa espressione, quella del profeta visionario, forse va un po' sfumata, perché i profeti ebbero delle visioni, o come si diceva una volta, no? Si chiamavano veggenti, perché vedevano. Il libro di Isaia proprio inizia così. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme. È curioso questo questa formula che noi ritroviamo anche al capitolo 2, messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme, che Isaia vide, sarebbe letteralmente. Quindi siamo in una visione in cui il profeta vede. Pensiamo che parti importanti dei libri di Amos e di Ezechiele sono le visioni. Soprattutto Ezechiele ne riporta parecchie, no? E non possiamo dire che la visione non abbia nulla a che fare con il profetismo, ma non è semplice determinare nei testi, no? La parte della visione è quella dell'estasi del profetismo. Dichiarando che il profeta non è un visionario, vogliamo dire che il profeta non è l'uomo della visione. Non sono la visione o il sogno che lo caratterizzano, no? Perché il profeta è l'uomo della parola, essenzialmente. È significativo, per esempio, che Amos riferisca 5 visioni, ma concepisca il ruolo del profeta come una funzione di parola. Il Signore mi ha parlato, dice, come non profetare? E poi abbiamo detto che Isaia vede la parola che devi annunciare. Dunque il profeta non è un indovino, né un astrologo, dobbiamo essere cauti riguardo alle visioni, che pur hanno un certo spazio, ma subordinate alla parola. Dunque, l'essenza del profetismo, allora, in che cosa consiste? Perché quelle di cui abbiamo parlato ora sono le idee preconcette che ci sono sulla figura del profeta. Il profeta di Israele, beh, dico di Israele perché il profetismo è presente anche fuori, dal popolo di Israele, non è una caratteristica peculiare di Israele. Cominciamo col dire che il profeta di Israele è radicato nel passato. Il profetismo è radicato nel passato in forza degli stretti legami, per esempio, che esistono tra profeti e istituzione monarchica. Nell'antico Oriente, in Israele appunto, il profeta è molto legato al re e spesso è un funzionario di corte. Ricordate la lotta di Elia con i sacerdoti, con i profeti di Baal? Lui è il difensore del vero Dio e dichiara: con un ordine raduna tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Jezabele. Jezabele era la moglie di Acab, re di Israele. Siamo nel primo libro dei Re, capitolo 18, un testo però che verrà ripreso anche in altri capitoli. Questo profeta ufficiale del re svolge anche un ruolo importante durante l'intronizzazione del re. Pensate a Salomone, primo libro dei Re, capitolo primo, versetti 28 e seguenti. Anche Isaia probabilmente ha svolto questo ruolo di profeta per il re Ezechia, che è il re a cui farà riferimento il suo operato. Dunque il profeta è radicato nel passato in virtù dell'istituzione monarchica, ma anche in forza della tradizione, perché il profeta è l'uomo che legge il passato in funzione del presente. Si riferisce al passato per vedere più chiaramente il momento presente, il momento in cui vive. L'azione del profeta, frutto della parola di Dio, è in continuità con l'azione di Dio. E nel passato Dio ha operato per il suo popolo. E riferendosi a quelle linee portanti di questa azione passata, il profeta può leggere il presente. Dunque legge il presente alla luce del passato. E in questo fa continuamente riferimento alle tradizioni del popolo. E questo è possibile vederlo dettagliatamente in Isaia, ma anche negli altri. Pensate all'attaccamento di Osea alla tradizione dell'Esodo, no? Perché porterà nel deserto? Perché il deserto è il luogo importante dove il popolo incontra Dio, fa esperienza, apre il suo cuore. Dunque, per Osea, Dio che opera nel deserto continua ad operare ancora oggi. Per questo l'invito agli uomini del suo tempo, no? A fare deserto, a confidare nel Signore, come il popolo aveva imparato a fare nell'esperienza dell'Esodo. Oppure anche il profeta Ezechiele, nei grandi affreschi storici che egli fa nei suoi scritti. com'è la lettura del passato che fa il profeta? Perché, beh, non sono i soli a guardare indietro, no? Per esempio, un uomo che guarda al passato è anche la figura sacerdotale. I sacerdoti, per l'officiatura del rito, no? Erano quelli che guardavano e ripetevano ciò che si era fatto in passato. La tradizione gli serve per giustificare la pratica abituale, ciò che si fa, lo diciamo anche noi, no? Si è sempre fatto così, è tradizione che si fa così, anche se spesso certe tradizioni, questa è una piccola parentesi, no? A pochi anni di vita, ce la siamo inventata noi, no? È la tradizione con la T piccola, non la vera tradizione. Il sacerdote è anche l'uomo della legge, del costume, perché ha l'incarico di dire come bisogna comportarsi nel presente in quel complesso di leggi che si sono formate a poco nel passato, no? Il sacerdote è il depositario, l'interprete di una scienza che proviene da Dio, ma in una rivelazione passata e trasmessa attraverso i canali umani della tradizione e della pratica. E in un certo senso, se volessimo fare un confronto tra lo sguardo al passato del profeta e quello del sacerdote, caricando anche un po', per marcare un po' le differenze, potremmo dire che il sacerdote è l'uomo del passato, il profeta è radicato nel passato. E cogliete la differenza, no? Perché il profeta guarda al passato, ma è uomo del presente. E abbiamo detto dell'oggi, ancor più di quanto lo sia del futuro. Per lui è importante l'oggi, per questo guarda al passato. E l'oggi poi diventa il buon futuro anche, no? Per questo si preoccupa di attualizzare la parola di Dio, che è una delle caratteristiche fondamentali della funzione profetica. Il profeta parla agli uomini del suo tempo. Così dice il Signore, è una formula che noi troviamo spesso. E basta leggere i profeti per rendersi conto che i giudizi che essi pronunciano, no? Gli appelli alla conversione, le promesse, sono legati agli avvenimenti del tempo che stanno vivendo, il presente. I grandi profeti di Israele sono vissuti tutti in epoche in cui le crisi politiche e religiose erano particolarmente violente. Ora, anche senza aver approfondito, no, nel foglietto allegato la tavola a colori, beh, voi notate subito dall'intreccio di nomi che fanno riferimento ai re, ai profeti, ai personaggi, ebrei e non, che si sono accalcati nel periodo che noi stiamo esaminando, per renderci conto che è un periodo travagliato. Nel 930 il regno si divide, Israele del nord, Israele del sud. Il nord è quella superiore, che poi avrà termine con la dominazione assira, con la caduta di Samaria nel 722. E come vedete i regni che si susseguono poi sono, dopo gli assiri, i babilonesi, i persiani, i greci e via di seguito continuando. I generali di Alessandro e poi Roma. Mentre il regno del sud continua, Ma anche qui c'è un intreccio con cambi mutevoli, fino a che anche questo regno crollerà con la caduta di Gerusalemme, abbiamo detto, siamo intorno al 587, e infine con l'ultima deportazione cade anche il re Fantoccio, che era stato messo su dai babilonesi, nel 581, insomma, tutti vengono deportati, rimangono soltanto pochi esuli. Una vita, dunque, in cui la storia è piena di crisi politiche e religiose. E il profeta, in nome di Dio, parla al presente, perché è spinto da Dio, perciò sa comprendere quello che avviene realmente e tenta di dare la parola di Dio, permettendo così al popolo di trovare salvezza. Ecco, il profeta scruta il presente per poter dare questa parola in aiuto agli uomini del suo tempo. E la lettura del presente che il profeta fa è diversa da altri che facevano lo stesso lavoro, potremmo dire, no? Cercare di risolvere la situazione presente. Questo lo vedremo quando esamineremo quello che possiamo definire la funzione, abbiamo detto, il legame profondo che c'è con la monarchia, no? Con l'istituzione. Il profeta, insieme ad altri, costituiscono quel gruppo di saggi che aiutano il re a governare. Guardate che non si governa da soli. Anche il tiranno ha sempre accanto a sé un gruppo, no? Le cosiddette eminenze nere, grigie, scure, no? Che lo consigliano, gli danno pareri, lo aiutano a discernere gli avvenimenti. Il profeta, insieme per esempio al gruppo degli scribi e dei vari funzionari regi, no? Stavano a corte per consigliare il re e tutti cercavano di trovare una soluzione ai problemi, abbiamo detto, di crisi, no? E qui le crisi erano essenzialmente le varie occupazioni, perché appena qualcheduno diventava un po' più forte degli altri, subito minacciava guerra, occupazioni, no? E bisognava difendersi. Allora, combattere, allearsi, con chi? Sottomettersi? Insomma, vedremo che ci si gioca il futuro e la vita su queste decisioni, che bisognava prendere per il popolo. E quando quella decisione non era gradita, no, spesso anche i governanti facevano una brutta fine. Vedremo qualche esempio di controversie, no? Di lettura del presente fatta dal profeta Isaia e dal gruppo degli scribi e dei funzionari. Perché ci sono, è facile intuire, no? Che c'è divergenza. È perché il profeta ha un orizzonte più ampio di quello dello scriba, perché egli parte fondamentalmente dall'azione di Dio nel passato e consegnando la parola in funzione di questo passato, di questa tradizione, no? E avendo davanti a sé un futuro a più largo margine, no? La cui azione prevalente è quella di Dio e delle relazioni del popolo con Dio, capite che questa visione è diversa da quella dello scriba, per esempio, o dal funzionario di corte, che è preoccupato dall'immediato. Deve risolvere il problema, e rapidamente, no? Non andando alle origini, potremmo dire, alle radici di quello che ha causato quel problema. È un po' come quando in medicina, vi permetterete, da ignorante di materia medica, no? Uno ha un mal di testa e piglia subito, no? L'aulino impado, perché in questi giorni mi è capitato spesso di sentire gente che aveva mal di testa e pigliava, no? Tachipirina, quello che sia. È facile, no? Ma questo non risolve il problema momentaneamente. Ma se uno va e ripensa un po' alle motivazioni che portano quel mal di testa, e allora può forse ottenere, no, un risultato migliore. Così, cercando di dare un po' un'idea di quello che sto dicendo. Lo scriba, abbiamo detto, è preoccupato dall'immediato, e soprattutto i suoi riferimenti non sono né ampi né profondi. I suoi interessi sono pragmatici. Salvare la situazione presente, venirne fuori. E capite che queste due modalità di lettura del presente si affrontano e si scontrano in modo drammatico, soprattutto nel caso di Geremia e di Isaia, per esempio. Geremia dovrà combattere duramente contro tutta la classe dei consiglieri del re, che lo ostacolano in tutti i modi. Lo butteranno nella cisterna, lo vogliono uccidere. Il destino dei profeti è sempre stato duro e difficile. Sono stati perseguitati e poco amati dai loro contemporanei, proprio perché la loro parola è rivolta agli uomini del loro tempo. Vedete, si apprezzano i narratori di fiabe perché non hanno nessun rapporto con la realtà e hanno una vita tranquilla, no? Capite bene perché alcuni poi useranno le parabole per dire del presente, cercando di, no, scavalcare le difese di chi non vuole ascoltare. Abbiamo detto radicato nel passato, il profeta è il lettore del presente, ma è anche rivolto verso il futuro perché legge il presente in profondità. Per questo è capace di dire una parola efficace agli uomini del suo tempo, perché vede la continuità dell'azione di Dio e crede che Dio è fedele. E il futuro del popolo non è chiuso. Dio continuerà sempre ad agire in favore del popolo. E i segni, frequenti nei profeti, hanno il compito di aiutare la fede degli ascoltatori a credere nell'azione di Dio, per quel futuro, confermando così l'autenticità della parola del profeta. La parola profetica è iniziativa di Dio, è Lui che la provoca, è Lui che chiama, abbiamo detto, no? Il profeta è il Nabì, il chiamato. Ed è una parola gratuita e inattesa. E la speranza nell'azione di Dio è alla base del profetismo, e in ogni speranza il futuro è decisivo. Il profeta dunque è profondamente convinto della sua azione nel presente ed aperto necessariamente al futuro. Soprattutto gli oracoli del ministero di quello che noi chiamiamo il Deutero Isaia, secondo Isaia, è l'esempio più eloquente di ciò che sto dicendo. Un profeta che sta vivendo una situazione di deportazione, sta parlando a uomini che hanno perso ogni contatto con la patria e non sanno che fine. Il profeta parla di un ritorno, di una speranza che già da ora, nel momento in cui stanno vivendo la massima umiliazione, in cui sono nella disperazione più nera. E il profeta invece vede già iniziare la salvezza. Dio sta già operando per la vostra liberazione, dice, che è già in atto. Il profeta dunque appare qui uomo del futuro nel modo più straordinario, scorgendo l'azione di Dio in modalità che superano largamente il presente e il futuro prossimo. Ma anche in questo caso il luogo della parola profetica è sempre l'oggi. E abbiamo detto che per questo il profeta è uomo della parola. Basta leggere i testi della Bibbia, per esempio Geremia 18, versetto 18. Ora essi dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l'oracolo ai profeti. Venite, colpiamolo per la sua lingua e non badiamo a tutte le sue parole. E così anche Deuteronomio. Il Signore mi disse, Deuteronomio 18, versetti 17 e 18. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli parrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. E infatti la missione profetica, pensate a Isaia, Geremia, Ezechiele, è sempre definita dalle parole: va, dirai loro. Quindi parola di Dio che deve essere ascoltata e annunciata oggi e apre al futuro del popolo. Ma come parlano i profeti? E possiamo raggruppare, non possiamo fare qui una casistica analitica, racconti, oracoli, azioni simboliche e parabole. Il racconto dà informazioni sui fatti, sulle persone, sugli avvenimenti, racconti autobiografici in prima persona o di biografia alla terza persona, o il profeta parla così di se stesso o altri parlano di lui. I racconti di vocazione sono autobiografici, no? Il profeta ci informa sull'inizio del suo ministero, ma anche la funzione, questo racconto, di mostrare la legittimità di questa missione. Ricordate quando Amos va nel regno del nord e il sacerdote di là gli dice: e tu che vuoi qui, no? Guadagnati il pane altrove, non qui in casa del re, no? A parlar male di lui oltretutto. Dunque il profeta è legittimo nella sua missione, perché Amos risponderà: e non io ho scelto, ma il Signore mi ha chiamato e mi ha mandato a dire, e non posso non parlare. Dunque ha ricevuto da Dio, è stato mandato. Poi ci sono anche altri aspetti legati alla vita o al ministero. Pensate alla visione di Isaia, capitolo 6, no? Quella visione di questa corte sullo stampo orientale, di un re irraggiungibile, quasi nascosto dai suoi dignitari, no? In alta uniforme, e l'invio che avviene in quella maniera simbolica, no? Del fuoco che purifica la bocca del profeta perché possa annunziare la parola. Gli oracoli e i libri profetici sono soprattutto composti da oracoli. L'oracolo è una dichiarazione solenne fatta in nome di Dio e la sua funzione è quella di trasmettere una parola di Dio. Ma l'oracolo è anche un appello che chiede una risposta, che cerca anche di, in qual modo, di influenzare l'ascoltatore. Qui l'imperativo, no, come tempo verbale, è usato di frequente. Hanno una formula di introduzione e di conclusione, così parla il Signore. O mi fu rivolta la parola del Signore. Questa formula però, bisogna dire, non è esclusiva dei profeti, era usata normalmente dai messaggeri. Beh, internet, no? WhatsApp e compagnia e tutte le altre, no? Opportunità che oggi abbiamo di trasmettere notizie, in passato si trasmetteva il messaggio qualche volta per iscritto, no? Ma spesso era orale e il messaggio doveva essere breve perché, capite, il messaggero doveva impararlo a memoria e ripeterlo fedelmente. Insomma, ne andava di mezzo, no? Il successo, no, non soltanto, ma anche il successo, la sua vita era poca cosa rispetto alle conseguenze, no? Di un messaggio sbagliato. Il re Ezechia manda messaggeri da Isaia, così come il re Sennacherib manda il suo coppiere a parlare alle genti di Gerusalemme, quando li minaccia l'invasione. Il profeta dunque è un inviato e ha conoscenza di questo. I racconti di vocazione parlano di io ti mando ad annunciare, a parlare, deve trasmettere una parola, ma è normale che il nostro testo usi le espressioni del suo tempo. La formula oracolo del Signore, anch'essa usata da Isaia, ha un'origine poco conosciuta. Era diffusa e come tale a un certo punto se ne è persa un po', no? L'origine, la memoria dell'origine. Gli oracoli possono annunciare giudizi, spesso tremendi, no? Oppure buone notizie. Gli oracoli di giudizio sono annunci sia contro un singolo individuo, sia contro il popolo, il giudizio di Dio. C'è una colpa, un delitto commesso da una persona concreta, no? E dunque c'è un'accusa, generalmente molto breve, che fa constatare la realtà o la situazione. E poi un annuncio, una frase semplice, della disgrazia o del castigo futuro. Questo annuncio è fatto personalmente al destinatario. Pensate l'oracolo di Isaia contro Sebna, o di Amos contro il sacerdote di Betel, quando questi si oppongono alla loro missione. L'oracolo di giudizio collettivo è una variante di quello, abbiamo detto, personale, perché si rivolge appunto ad un gruppo più ampio. La differenza comunque è anche nella constatazione. Si passa da un peccato generale poi a colpe più precise. Fondamentalmente la colpa è, come dire, Dio interviene perché l'uomo lo ha dimenticato, lo ha abbandonato. Ricordate il salmo di domenica scorsa, l'incontro scorso, il salmo 43-44, quando l'orante, no, a nome di tutta l'assemblea, dice: noi siamo stati puniti, ma non ti avevamo dimenticato. Dimenticare il Signore. Operare senza tener conto di quello che è il progetto di Dio nella storia dell'uomo. Dio dunque interviene e ci sono delle conseguenze per ciò che l'uomo ha fatto o il gruppo. Le azioni simboliche. Beh, il profeta, uomo della parola, può anche parlare senza pronunciare verbo. Non è questo il modo più frequente di esprimersi. Lo ritroviamo soprattutto in Osea, Isaia, Geremia e Ezechiele. Le azioni simboliche sono costituite da tre parti. C'è l'ordine di eseguire un'azione simbolica, il racconto che narra l'azione è una parola profetica che ne offre l'interpretazione, altrimenti si finisce per non capirla, no? Cioè non è chiaro che mi hai mandato a fare. Ad esempio, il capitolo 8 di Isaia ce ne dà una esemplificazione, capitolo 8, i versetti 1-4. Il Signore mi disse: prenditi una grande tavoletta e scrivici con caratteri ordinari. Amaher Salal Kasbaz. Io mi presi i testimoni fidati, il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Yereberchia. Poi mi unì alla profetessa, la quale concepì e partorì un figlio. Il Signore mi disse: lo chiamalo Maher Salal Kasbaz, poiché prima che il bambino sappia dire papà e mamma, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re d'Assiria. Questo figlio diventa simbolo di quella fine, di quella disperazione a cui Samaria incorrerà per il suo peccato. La parabola, che non è proprio tipico dei profeti, appartenendo all'ambito più didattico e sapienziale, lo ritroviamo in due profeti, soprattutto in Isaia. Ricordate la parabola della vigna, capitolo 5, o capitolo 28, quello dell'aratore? Dunque, parole che poi verranno messe per iscritto, e questo diventa, no, quello che noi abbiamo sotto gli occhi. Ma qui abbiamo fatto, in maniera abbastanza rapida, forse non vi sarà sembrato tale, ma riassumere un po' diversi testi, vorrei avviarmi alla conclusione con alcuni accenni, soprattutto a quello che è il contesto in cui il profeta si muove, che è importante. Purtroppo queste sono cose che normalmente noi non facciamo, no? La nostra lettura liturgica e anche l'omiletica non ci dice nulla, il testo spesso ci cade dall'alto, no? E noi dobbiamo capire modi di dire, situazioni, riferimenti, ed è molto difficile, perché ci manca, no, la conoscenza degli avvenimenti che hanno causato una situazione. Noi di una persona capiamo il suo comportamento perché la conosciamo, sappiamo che ha subito, che ha affrontato, che cosa ha fatto, no? E quindi possiamo capire le sue parole. Dice: ah, qui sta soffrendo veramente, oppure qui invece qui sta giocando, qui sta, perché conosciamo. Noi non conosciamo né la storia né la geografia della scrittura. Il profeta, abbiamo detto all'inizio, è un uomo che proclama la parola di Dio nell'oggi di un popolo, guardando al passato, cercando di dare un senso per il presente, indirizzando i suoi ascoltatori verso il futuro. La sua parola è dunque molto impegnata, molto segnata dalle circostanze in cui il profeta esercita il suo ministero. Qui avete uno schema ancora più ridotto, no? Di quella che è la storia all'epoca di Isaia. Essenzialmente c'è un confronto sinottico tra Giuda, Israele del sud, Samaria, l'Israele del nord, Damasco, una potenza era superiore a Giuda e Samaria, e in certo senso poteva fare la differenza quando i grandi imperi erano un po' vacillanti o ancora agli inizi, no? E poi abbiamo il grande impero assiro e quello egiziano, che non ha più la forza antica, però è comunque un impero a cui guardare con attenzione, anche se in questo periodo lavora molto suscitando ribellioni contro gli imperi che si stavano affermando. Dunque, cerchiamo di dare a Isaia un posto in quella che potremmo chiamare la politica interna ed estera del regno di Giuda. Ma prima di fare questo, che non lo esauriremo oggi, chiaramente, quindi non preoccupatevi, avremo tempo ulteriormente, vorrei dire qualche cosa, come abbiamo fatto per il profetismo, per quello che possiamo chiamare la saggezza e il suo significato nella scrittura. La saggezza è prima di tutto, a livello individuale, l'arte di condurre bene la propria vita, soprattutto utilizzando l'esperienza degli antenati, no? E anche la propria, per trarre quelle regole di comportamento che permettono di avere successo e felicità. La saggezza è generalmente visibile nel successo di un comportamento sociale abile e prudente, che è capace di superare tutte le situazioni di conflitto, no? E di percorrere la propria strada. Isaia userà un certo numero di termini che sono in riferimento alla saggezza: il sapere, la conoscenza, la parola saggio, hakam, no? È frequente in Isaia, così come hokmah, saggezza, il discernimento, termine chiave della terminologia sapienziale. Discernimento è molto simile a saggezza. E poi un termine molto importante, usato spesso da Isaia, è quello che si traduce con progetto, piano, consiglio dato. Fanno parte appunto di quel gruppo che consiglia, abbiamo detto. Dunque, questi termini assumono una colorazione di saggezza in riferimento poi al contesto in cui sono inseriti. Isaia, dunque, ci fermiamo, do soltanto una rapida, perché ormai abbiamo superato l'ora. Come si comporta nella politica interna? Di Isaia non abbiamo detto molto, abbiamo detto che è un profeta, abbiamo detto che è inserito nella storia del suo tempo, ma non abbiamo altre notizie. Per esempio, di Ezechiele sappiamo che era sacerdote, di Amos, che era allevatore e raccoglitore di sicomori. Ricordate? Anche se poi era qualcosa di più di un semplice contadino. La sua visione, no, dell'economia del suo tempo, dove pochi erano straricchi e molti erano poverissimi e sfruttati, no? Era molto ampia, conosceva. E badate, gli oracoli e il libro di Amos è confermato da molti ritrovamenti archeologici. Quando lui parla di letti d'avorio, sono stati trovati quei letti d'avorio. Quando si parla di regge, no? Ricche, sono state trovate. Il libro di Isaia non ci dà nessuna informazione sull'ambiente al quale il nostro profeta appartiene. E allora dobbiamo seguire un'altra strada. Il vocabolario che usa, le immagini che ripete, le preoccupazioni, no? Sue, i destinatari della sua predicazione. Ora, leggendo un po' tutto questo, alcuni si sono fatti la convinzione che Isaia appartenesse a una classe sociale abbastanza elevata. Anzi, facesse parte addirittura dell'aristocrazia, soprattutto per un motivo: la grande facilità, anzi, la familiarità con cui tratta con i re. Quando, per esempio, si rivolge ad Acaz durante la guerra siro-efraimita, il capitolo 7, ricordate? Quello, una vergine conceperà un figlio, eccetera, il famoso capitolo che noi conosciamo. Lì Isaia è a tu per tu con Acaz. Chiedi un segno e Acaz non sa come districarsi, no? Non voglio tentare il Signore, ma è il Signore che te lo dice e te lo darà anche se tu non lo vuoi, no? O quando si presenta davanti a Ezechia per chiedergli conto. E poi rispetto a Michea o ad Amos, Isaia è un cittadino, abita a Gerusalemme. La sua vocazione è situata nel Tempio. Egli conosce molto bene la città, la sua geografia, i canali, le piscine, le riserve d'acqua. È un uomo informato. Non erano informazioni per tutti, con una visione così larga. È chiaro, chi aveva lavorato, per esempio, alla canalizzazione delle acque, dico questo perché, è perché all'epoca le guerre, se non si combattevano apertamente, erano assedi. E allora sopravvivere ad un assedio era importante avere acqua, il cibo pure della riserva, soprattutto avere acqua che non doveva essere, a porto d'acqua che non doveva essere interrotto dal nemico. E quindi i canali erano coperti e l'ubicazione non era nota a tutti, se no capite che si infilavano e entravano dentro, oppure chiudevano. La sete è tremenda. Quindi conosce l'amministrazione. Molte volte, infatti, egli cita i nomi di alti funzionari e non c'era la pubblicità e la conoscenza che c'è oggi, attraverso radio, televisione, giornali o altro. Il profeta dedica molti oracoli ai re, alla politica, ai consiglieri. Isaia, bisogna ammettere, partecipa attivamente e con disinvoltura agli affari delle classi dirigenti. Abbiamo detto nel corso del nostro incontro che raramente il governo è nelle mani di una sola persona, sia questi re o dittatore. Ci sono personalità più o meno oscure che hanno un'importanza fondamentale nella conduzione degli affari e nelle decisioni. Nell'Antico Oriente c'erano molte cariche ufficiali che avevano la funzione di aiutare il re nel governo del paese. Scribi e saggi hanno un posto di primo piano. Ora, la saggezza politica, qui ritorna quel termine saggezza che ho introdotto prima, è ritenuta la forma più alta di saggezza. Molto spesso nei libri profetici, Isaia, Geremia, i funzionari del re sono chiamati semplicemente saggi. E questa saggezza politica è la virtù per eccellenza. Non a caso Salomone, no, è rimasto famoso come prototipo del saggio, perché chiede questo, la saggezza del ben governare, chiederà. E in Egitto si attribuivano molti libri di saggezza agli antichi re. La saggezza del re è considerata una partecipazione alla sapienza divina. Isaia è completamente a suo agio in questo ambiente di saggi. Conosce gli ingranaggi, gli obblighi di questa saggezza politica. Studiando il racconto della vocazione di Isaia, è stato constatato l'uso, per esempio, di verbi che appartengono a quel mondo della saggezza individuale e collettiva legata alla politica. Ascoltare, cogliere, guardare, comprendere, sentire, vedere. Vedete, acquistano un significato importante in riferimento. Il saggio è colui che osserva, materialmente non lavora. Tutte le sue energie sono nel cogliere ciò che gli sta intorno, le situazioni, gli umori, le disponibilità. È come quando, no, uno deve fare la schedina al totocalcio, permettetemi, sembra quasi una banalizzazione, però non ci si affida semplicemente alla passione, no? Spero che la mia squadra vinca o quell'altra perda, eccetera, no? Ma dice, come stanno i giocatori? O l'appassionato di corse dei cavalli, no? Quello ha vinto, e però l'ultima volta, e quello però sul terreno bagnato è più veloce, mentre invece sul terreno asciutto è più impacciato. Adesso sto dicendo, no? Quindi capite che è importante conoscere, rendersi conto. Quindi questo riferimento alla saggezza, no, è particolarmente presente nell'opposizione che avverrà tra Isaia, portavoce della sapienza divina, e i saggi di Gerusalemme o dell'Egitto o della Siria, anche perché noi abbiamo anche la politica estera, no? In cui c'è lo stesso servizio da portare. E possiamo concludere che Isaia appartiene a questo ambito di saggi che esercita una precisa funzione alla corte di Gerusalemme. Però nessun testo ce lo dice esplicitamente, no? Perché c'è anche la possibilità che si può conoscere un ambiente, il suo modo di agire, di ragionare, senza tuttavia farne parte, no? Gli appassionati di calcio non giocano, però conoscono tutto. Addirittura cosa dovrebbe fare l'allenatore, cosa dovrebbe fare il giocatore in campo, no? Dimenticando però che lui sta sulla poltrona e quello sta correndo, no? Ci vuole fiato, ci vuole coordinamento, ci vuole presenza e tutto il resto. Però, diciamo, è possibile anche questa ipotesi, che conoscesse bene l'ambiente, anche se non ne faceva parte. Ma è più probabile che proprio i suoi interventi, no, siano legati a questa appartenenza, anche perché lo si fa parlare, no? E poi magari c'è lo scontro. Qual è lo scontro? Beh, lo accenno soltanto e poi chiudo. Il conflitto tra Isaia e i consiglieri del regno di Giuda non era teorico né astratto, ma ha avuto origine in quelle circostanze molto concrete, politiche, sociali e religiose del tempo, dell'oggi del profeta. Gli oracoli profetici non sono indipendenti da quelle condizioni di spazio e di tempo, abbiamo detto, e da qui proviene la forza o la debolezza. All'epoca di Isaia, la saggezza politica doveva navigare fra due acque, quella rappresentata dall'Assiria, la grande potenza del momento, e gli altri stati, tra cui l'Egitto, che tentavano di fronteggiare l'Assiria, e Giuda che ora si volge all'una e ora si volge all'altra potenza. E in questa situazione occorre verificare anche quale è in armonia con la fede in Dio, non come risultato migliore, bisogna andare oltre. La saggezza regale, abbiamo detto, è partecipazione alla sapienza divina, è un dono di Dio, e Isaia accusa gli scribi del suo tempo di intraprendere un cammino di saggezza che non ha nulla a che vedere con il piano di Dio, con la sapienza divina. E qui ci sono diversi testi a cui fare riferimento, ma qui adesso mi fermo, lascio poi la parola a Don Giacomo che continuerà e poi riprenderemo e trarremo alcune conclusioni dell'incontro prossimo. Quindi grazie per la vostra attenzione, alla prossima volta dunque.